Laser.
Sono le 9:55 secondi, lo avete sentito dalla sigla, è il momento dell'approfondimento giornalistico di Laser, come già annunciato e come già detto anche nel corso della mattinata, prosegue la serie curata da Roberto Antonini, tutta dedicata ai sette vizi capitali, iniziata lunedì con l'ira, proseguita con la lussuria, la superbia. Oggi, giovedì, arriviamo al trattamento dell'avarizia. Lo facciamo con Brigitte Schwarz, che dunque prosegue questa serie, avarizia vecchia quanto il mondo. Brigitte Schwarz ha deciso di incontrare quali interlocutori? Piero Boitani, professore ordinario di letterature comparate alla Sapienza di Roma e all'Università della Svizzera Italiana, e Stefano Zamagni, è un professore di economia politica all'Università di Bologna e alla John Hopkins University della stessa città, ed è autore del volume L'avarizia, pubblicato dalla casa editrice Il Molino nella collana I Sette Vizi Capitali.
Signori, è nostro dovere frenare tanto ludibrio. Esso finirà in mantinente.
Sì, sì, sì.
Avanti. Caso numero 6.
Tu? Inchinati al comitato.
Come ti chiami, bambino?
Oliver. Oliver Twist, signore.
Sai che oggi è il tuo compleanno?
No, signore.
Il bambino è deficiente.
Ragazzo, ascoltami. Sai di essere orfano?
Che cos'è, signore?
Il ragazzo è deficiente, l'avevo capito.
Silenzio. Sai di non avere né padre né madre e di essere stato allevato nell'ospizio, non è vero?
Sì, signore.
Spero che dirai le tue preghiere tutte le sere.
Sì.
Domani mattina alle 6 inizierai la cernita della stoppa.
Una scena da Le avventure di Oliver Twist, film del 1948 di David Lean, uno tra i numerosi adattamenti per il grande schermo del celebre romanzo, il secondo pubblicato da Charles Dickens e uno tra i primi esempi di romanzo sociale, romanzo che racconta le vicende di un ragazzino povero, orfano di entrambi i genitori, cresciuto in un istituto dove i ragazzini venivano picchiati e malnutriti. Un romanzo che mostra quanto possano essere crudeli gli avari, gli egoisti, gli ingiusti e i disonesti. Ed è la testimonianza che apre la trasmissione di oggi che dedichiamo al vizio capitale più vicino al mondo dell'economia, l'avarizia.
Un avaro sura e pena, sura e pena, e poi creva e se ne va, e poi creva e se ne va.
Vecchia quanto il mondo, hai de l'oro, empia ed esecrabil fame, diceva indignato il poeta Virgilio. L'avarizia, già nell'antichità, indicava l'attaccamento al denaro e la brama eccessiva di ricchezza. Con il cristianesimo entra a far parte dei sette peccati capitali e subisce una dura condanna, come recita il Vangelo secondo Marco. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Radix omnium malorum avaritia, radice di tutte le cose cattive, l'avarizia, vizio da cui traggono alimento tutti gli altri, secondo la celebre definizione di San Paolo, che prevale nei primi secoli dell'era cristiana sino alla caduta dell'impero romano, per la dottrina cattolica è cupidigia disordinata di beni materiali, che offende il prossimo, se stessi e Dio.
Thank you.
Un richiamo, quello a San Paolo, più che mai attuale dopo la crisi che ha colpito i mercati su scala globale, con le ripercussioni economiche e sociali che stiamo vivendo in questo periodo, richiamate persino da Benedetto XVI nell'enciclica Caritas in Veritate, dedicata alle conseguenze economiche della globalizzazione. In ogni caso, la figura dell'avaro è presente in innumerevoli opere di poeti e scrittori che ne hanno fatto oggetto di scherno e di satira, da Dante a Boccaccio, da Shakespeare a Molière, sino a Verga e ai nostri giorni, come ci spiega Piero Boitani, professore ordinario di letterature comparate alla Sapienza di Roma e all'Università della Svizzera Italiana, che ci propone una riflessione sulla presenza dell'avarizia in alcuni capolavori della letteratura occidentale. Come descrive l'avarizia Dante?
In Dante l'avarizia è punita nell'inferno insieme alla prodigalità, cioè al vizio opposto, perché si può, come dire, volere tenersi e accumulare il denaro oppure spenderlo in maniera eccessiva, perché per Dante il problema è l'eccesso fondamentalmente, quindi sono due eccessi uguali e contrari. Ora, la cosa interessante del suo ritratto dell'avarizia è che non c'è ritratto. Nel canto settimo dell'Inferno i due gruppi degli avari e dei prodighi rotolano ciascuno di loro dei pesi attorno al cerchio, diciamo così, poi si incontrano o si scontrano, diciamo, vengono a un cozzo, dice Dante, e si rinfacciano l'un l'altro i loro peccati. Allora Dante chiede a Virgilio, dice, ma io dovrei conoscere qualcuno di questi, perché di avari ne deve aver conosciuti tanti in vita sua, e Virgilio gli risponde, no, guarda, è impossibile, perché, dice così, vano pensiero aduni la sconoscente vita che i fessozzi ad ogni conoscenza or li fa bruni. Cioè erano talmente sconoscenti, per così dire, nella vita, da essere irriconoscibili adesso, quindi non possono. E questo è tutto quel che si dice degli avari e dei prodighi nell'Inferno di Dante. Cioè, evidentemente Dante ha un disprezzo fenomenale nei confronti sia degli uni che degli altri, proprio per la mancanza di misura. Però è anche vero che gli avari, in particolare, insieme ai mercanti naturalmente, costituiscono l'inizio del capitalismo vero. Cioè, l'avaro è quello che accumula denaro, poi magari dovrebbe investirlo come fa il mercante con il rischio, diciamo così, e quindi è all'inizio dell'economia moderna, insomma.
Inizio dell'economia moderna che possiamo situare appunto già nel 500-600. Un'altra esemplificazione della figura dell'avaro in un testo celebre di Shakespeare, Il mercante di Venezia.
Sì, è celeberrimo perché questo non è soltanto un avaro, diciamo così, ma è un ebreo e quindi infatti è stato spesso accusato di antisemitismo il mercante di Venezia, e l'antisemitismo è presente nell'atteggiamento degli altri nei confronti di Shylock, che è appunto l'ebreo che presta denaro nel mercante di Venezia.
Mi ha maltrattato e defraudato di 500.000. Ha gioito delle mie perdite, deriso i miei profitti, disprezzato il mio popolo, ostacolato i miei affari, allontanato i miei amici, saziato i miei nemici. Per quale ragione? Perché sono ebreo. Non ha occhi un ebreo? Non ha mani un ebreo? Organi, consistenza, sensi, affetti, passioni? Non si nutre dello stesso cibo? Non è ferito dalle stesse armi? Non soffre delle stesse malattie? Non è curato con gli stessi rimedi? Scaldato, agghiacciato dallo stesso inverno, dalla stessa estate di un cristiano?
Una commedia tragica, si potrebbe dire, anche se poi finisce con lieto fine, ma in cui Shylock è costretto sostanzialmente a prestare denaro a un veneziano e in cambio pretende un pegno scritto che, se quel denaro non è restituito entro un determinato periodo di tempo, invece dell'interesse, per così dire, questo signore che ha preso in prestito da lui deve dargli una libbra di carne. E quando si arriva al punto, diciamo, alla crisi, per cui quello è incapace, non ha i soldi in questo momento da restituirgli perché le sue navi mercantili non sono ritornate, eccetera, eccetera, quindi è lui stesso un capitalista, diciamo, Antonio Bassani e via di seguito, Shylock pretende la famosa libbra di carne ed è pronto lì con il coltello per tagliare, se non che arriva Porzia, una delle protagoniste, travestita da avvocato, che dice: guarda che insieme alla carne non puoi prendere altro, cioè nel contratto c'è scritto una libra di carne, quindi il sangue per esempio non ti spetta, anzi se prendi il sangue ti vengono portati via tutti gli averi. E allora Shylock non può, perché naturalmente tagliare un pezzo di carne senza spargere il sangue è impossibile, quindi alla fine viene poi, diciamo, legalmente imbrogliato, insomma, no? È una figura straordinaria dove nel corso del commedia, del dramma, ci sono anche diverse battute antisemitiche piuttosto forti, insomma.
L'avarizia è presente anche nell'opera di un altro grande autore della letteratura inglese, Chaucer.
Sì, lì è presente in questa forma. In uno dei racconti più famosi, più belli dei racconti di Canterbury, cioè il racconto dell'indulgenziere, cioè quello che vende le indulgenze praticamente, si racconta questa storia. Ci sono tre criminali i quali si trovano in un villaggio dove uno dei loro amici viene ucciso dalla peste che infuria nella zona. E allora loro vogliono andare e trovare morte. E per strada incontrano un vecchio, quasi morente per così dire, il quale, quando loro insistono, dice: volete trovare morte? E guardate, l'ho appena lasciato, perché in inglese è maschile come in tedesco, sotto quella quercia lassù, se andate là lo trovate. E allora loro vanno e sotto quell'albero non trovano morte, ma trovano un enorme ammasso di fiorini d'oro. E allora cosa fanno? Tirano a sorte uno di loro, il più giovane, in città a comprare del vino, mentre i due rimanenti complottano per ucciderlo quando ritorna. Lui non è da meno, mette del veleno nelle bottiglie di vino destinate ai compagni, quando ritorna sotto l'albero dove ci sono tutti i fiorini per l'appunto, i due lo uccidono, poi per festeggiare bevono il vino avvelenato e muoiono naturalmente. E quindi hanno trovato la morte effettivamente. Dunque tutto questo è determinato dalla avidità, dall'avarizia in un certo senso, nei confronti di quei fiorini. Il motto con cui il racconto inizia e sul quale si svolge, diciamo, è radix malorum est cupiditas, cioè radice di tutti i mali è la cupidigia. Quindi l'avarizia è come cupidigia, il desiderio di accumulare appunto ricchezze, no? È una storia straordinaria questa, assolutamente fenomenale.
Infatti è che ho paura a tenere nascosto in casa tanto denaro. Oh, beati quelli che riescono a piazzarlo in maniera adeguata, magari anche a un buon interesse, e mantengono con sé solo quei pochi spiccioli per andare, per fronteggiare le spese di tutti i giorni. Non c'è dentro casa un nascondiglio sicuro.
Le casseforti non mi fido assolutamente, è la prima cosa che i ladri assaltano.
Però io non lo so, non so se ho fatto bene a sotterrare in giardino quei 10.000 scudi che m'hanno riconsegnato ieri mattina.
Oh, 10.000 scudi nascosti in casa sono una cifra che...
Parlando del più economico dei vizi capitali, l'avarizia, Piero Boitani, naturalmente non possiamo non pensare all'Avaro di Molière.
Eh beh, l'Avaro di Molière è la commedia forse più famosa sull'avarizia, naturalmente è derivata dalla Ulularia di Plauto, quindi c'è un illustre precedente latino, per così dire, ma Molière poi svolge la cosa in maniera indipendente e tanto satireggia, insomma, prende in giro questo personaggio, Arpagone. Arpagone nelle lingue moderne è diventato sinonimo dell'avaro sostanzialmente, no? Che tutti noi lo immaginiamo così, anche, non so, in un famoso film di Alberto Sordi, per esempio, bravissimo nell'interpretare proprio Arpagone, la vedo, il personaggio centrale. Quindi anche lì l'avarizia è, diciamo, satireggiata continuamente, perché l'avarizia è un vizio o un peccato che si presta facilmente alla satira, perché appunto come Arpagone, questo vecchio che vuole tenersi tutte le ricchezze, che non vuole spendere neppure una lira, eccetera, neanche per ottenere la moglie, eccetera, e via di seguito, cioè vuole la botte piena e la moglie ubriaca, per così dire. Quindi è facile satireggiare l'avarizia, è molto più difficile satireggiare altri peccati capitali o vizi. Quindi, e Molière è straordinario in questa commedia, diventa un po' il locus communis dell'avaro per la letteratura occidentale, insomma. Viene dopo Shakespeare, naturalmente, in pieno Seicento, ma diventa fondamentale. Poi forse bisognerebbe menzionare quell'altro personaggio che è diventato modello dell'avaro, e cioè Uncle Scrooge, che emerge nel Christmas Carol di Dickens, in uno dei romanzi di Dickens, appunto, e questo Ebenezer Scrooge, che però è a lieto fine, perché lui alla fine viene salvato dagli spiriti del Natale, per l'appunto, quindi si converte, diciamo così, ed è Uncle Scrooge che diventa il prototipo di quello che noi in italiano chiamiamo Paperon dei Paperoni, ma che in americano si chiama Scrooge, per l'appunto, cioè quello che tiene i dollari in un forziere, ci fa il bagno la mattina, ci nuota dentro, cioè l'immagine moderna dell'avaro è Paperon dei Paperoni, insomma, se vogliamo, quello che è quindi il grande capitalista che però si tiene tutto il denaro per sé.
Ah, ma con che pugno di ferro Scrooge teneva il timone, come sapeva spremere, torcere, afferrare, grattare, ammassare, strappare da quel vecchio e avido peccatore che era. Duro e acuto come una selce, chiuso, controllato e solitario come un'ostrica. Il freddo che aveva dentro gli gelava il viso, gli affilava il naso appuntito, gli aggrinziva le gote, ne induriva l'andatura, gli arrossava gli occhi, gli illividiva le labbra e si rivelava nella voce gracchiante.
Nelle società primitive, a differenza dell'Ottocento, il secolo in cui Charles Dickens scrisse una delle sue opere più celebri e popolari, la ballata di Natale che ha per protagonista l'avaro Scrooge, quale significato avevano il dare e l'avere secondo una concezione del dono tipica della premodernità, studiata da antropologi celebri quali Marcel Mauss e Claude Lévi-Strauss? Lo abbiamo chiesto a Stefano Zamani, professore di economia politica all'Università e alla Johns Hopkins University di Bologna, che ha pubblicato nella collana I sette vizi capitali, edita da Il Mulino, il volume L'avarizia.
Nelle epoche antiche l'affermazione della persona come individuo non esisteva. L'individuo era inserito in un tessuto comunitario, quindi il possesso e l'accumulazione delle cose in una forma o nell'altra erano appannaggio, come si può dire, della comunità, del clan, della tribù a seconda dei casi. Bisogna aspettare l'avvento della società, dapprima ebraica, poi quella cristiana, che con l'affermazione della centralità dell'individuo oppure della persona, questo vizio capitale dell'avarizia si afferma a livello individuale e non più in termini comunitari. È chiaro che in una società di tipo comunitarista non ha senso che l'individuo accumuli, perché la proprietà è una proprietà comune. E il cristianesimo, e prima ancora l'ebraismo, che introducendo la nozione di peccato attribuisce all'avarizia la dimensione appunto non solo del vizio, come già i greci avevano individuato, ma soprattutto del peccato.
L'avarizia è un vizio capitale che raramente si palesa in quanto tale indossando di volta in volta, come lei scrive, i panni dell'avidità, della cupidigia, della bramosia, della concupiscenza. Insomma, un vizio dalle notevoli capacità mimetiche. Nel corso del tempo, a partire dalla tarda antichità, questo vizio è andato soggetto a una pluralità di slittamenti semantici, ma appunto come viene visto questo vizio capitale nell'antichità?
Viene visto con segno molto negativo, perché l'avarizia, mentre asseconda le esigenze del gruppo, del clan, della famiglia allargata, eccetera, è considerato uno dei fattori scatenanti la guerra o i duelli. Cioè dire, quando un clan non potendo ottenere attraverso il lavoro o quella poca inventività di cui potevano essere capaci allora, per accumulare non trova di meglio che andare a portarlo via da altri scatenando la guerra oppure azioni di furto vario e così via. Quindi l'avarizia è vista male proprio perché è uno dei fattori che minaccia l'equilibrio sociale. Questo appunto perché non si è ancora affermata dall'antichità l'idea del lavoro produttivo, come lo chiamiamo noi, e cioè dire che se vuoi aumentare la tua ricchezza non devi spendere energie a portarla via da altri, usa le tue energie per crearne di nuova, come appunto avverrà a partire dal cristianesimo in poi.
Nell'alto Medioevo, contraddistinto da una forte impronta monastica, che cosa cambia nella percezione di questo vizio capitale?
Questo appunto è un aspetto molto interessante, la differenza cioè tra il monachesimo benedettino e il conventualismo francescano. Per i benedettini la regola impone ai monaci l'obbligo dell'obbedienza. E allora qual è il nemico dell'obbedienza? La superbia, non l'avarizia. Perché la superbia è la passione dell'essere, l'avarizia è la passione dell'avere. Quindi il monaco che accettava di entrare in un monastero benedettino deve dichiararsi obbediente all'abate. Dopodiché l'avarizia perde di significato perché il voto di povertà fa sì che le ricchezze che il monaco portava alla comunità venissero appunto comunitarizzate. Con l'avvento invece del francescanesimo successivo avviene l'inversione. L'avarizia diventa il più temuto, il più grave dei vizi capitali e non più la superbia. Perché? È perché i francescani sono quelli che tengono a battesimo l'economia di mercato, che avrà bisogno di qualche secolo per affermarsi, ma quello che in giro per il mondo ancora non si sa è che l'economia di mercato è un'invenzione dei francescani.
La grande rivoluzione commerciale ed economica dell'anno 1000, quanto incide sulla percezione del vizio capitale l'avarizia?
Incide molto perché con l'undicesimo secolo, il secolo del risveglio europeo, e quindi la nascita della rivoluzione commerciale, fa nascere la figura nuova, inesistente prima, la figura del mercante. Il mercante è uno che compra la seta, per fare un esempio, a Firenze o i merletti e li va a vendere a Bruges, cioè nei paesi che oggi chiamiamo bassi, e ritorna con altre merci. Allora il mercante, poiché specula sulla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita, viene indicato come avaro. Tant'è vero che ci sono bolle pontificie che dicono peste e corna nei confronti del mercato. Quindi è molto interessante vedere che il giudizio morale, oltre che teologico, sull'avarizia cambia a seconda della fase storica. Nel 400
infatti si trasforma poi nell'umanesimo divenendo addirittura un impulso alla prosperità.
Esatto, una quasi virtù però. Perché? Perché appunto i grandi umanisti civili, Poggio Bracciolini è l'esempio tipico, scrive un saggio sull'avarizia in cui dice: badate che l'avarizia, quella che allora veniva chiamata avarizia, contiene sì i germi di una degenerazione, ma se a piccole dosi, se posso esprimere questi termini, ha una funzione positiva. Perché? Perché facilita la produzione e la distribuzione dei cosiddetti beni di lusso. Questo per dire allora che l'avarizia, se usata in maniera adeguata e quindi le risorse accumulate dall'avaro vengono utilizzate sia pure per produrre e consumare beni di lusso, ha una valenza positiva. In questo senso si può dire che è una quasi virtù.
Venendo a tempi più recenti, a noi più vicini, l'avarizia è un vizio ormai divenuto di grande attualità. Oggi la brama smodata delle cose, dei beni materiali, sembra di nuovo essere percepita come uno dei più seri impedimenti al progresso della società.
Esatto, perché? Perché questo atteggiamento, che è stato favorito dall'opera di autori come Mandeville, l'inglese Mandeville nel suo celebre La favola delle api, e soprattutto Bentham, il fondatore dell'utilitarismo classico, evidentemente sono opere queste che hanno fatto andare oltre il segno questo atteggiamento da quasi virtù, trasformandola in vera e propria virtù. Io dico sempre ai miei studenti o anche, dire, alle persone che amano coltivarsi: voi prendete un libro di economia, un libro di testo di economia di tutti i paesi del mondo, e vi sfido a trovare nell'indice degli argomenti se trovate la parola avarizia. Non c'è, ancora oggi. Perché? Perché per la teoria economica tradizionale l'avarizia non esiste. L'accumulazione, anche smodata, anzi è vista come virtù. Ma qual è la novità? E quindi arrivo alla sua domanda diretta di questi ultimi tempi. Che per aver seguito quella, ci siamo trovati tra i piedi, tra le mani, questa crisi economico-finanziaria di portata veramente epocale. Come è stato autorevolmente affermato, questa crisi, prima di andare a trovare quella o quell'altra causa prossima, ha una radice profonda, che è la cultura del greed. Greed in inglese vuol dire avidità. L'avidità, money is greed, cioè il denaro is good perché aumenta l'avidità, e abbiamo visto cosa comporta. In altre parole, aver creato la cultura dell'avidità, e l'avidità è una forma di avarizia, non l'unica, ma è una forma dell'avarizia, ha fatto sì che il mezzo diventasse fine. Allora l'attività economica, la ricerca del profitto, nel momento in cui da mezzo diventano fine, segnano, è come dire, uno che si sega il ramo su cui è assiso, e la crisi diventa inevitabile, come ormai questo è chiaro a tutti.